Bentrovati, siamo alla lettura di Ars del giovedì, che questa volta è anche di giovedì, e abbiamo a che fare, incontreremo un mistico fiammingo a cavallo praticamente tra il XIII e il XIV secolo. In questo periodo sono fiorite diverse personalità, se chiamiamole così, forse si possono chiamare così, che hanno sottolineato la necessità di un dovere personale, di un compito che ha a che fare con la natura stessa di un uomo, no? Abbiamo visto un po' in tutte le tradizioni che abbiamo frequentato e incontrato, no? E il mistico che stiamo per vedere e in un testo importante e magnifico che è l'ornamento delle nozze spirituali, questo mistico ha una attenzione, pone una grande attenzione a, diciamo così, io lo dico una parolaccia, ad una responsa, ad un compito che all'uomo spetta se vuole realizzare, se vuole portare a maturazione la sua dignità di uomo, se no. Fatti non fosti, e sappiamo come vada a finire la storia. Cosa vi dico? Vi dico che questo testo, L'ornamento delle nozze spirituali, è talmente denso, importante, ricco di rimandi e soprattutto di suggestioni e soprattutto di indicazioni pratiche, voglio dire, che si è dovuto scegliere, voglio dire, un piccolo numero di capitoli per la nostra lettura perché l'opera vorrebbe un impegno enorme, come sempre abbiamo già detto in altri testi, non possiamo avere la presunzione di affrontare in un'oretta, in mezz'oretta, un testo dove ci hanno impiegato una vita e noi non siamo così belli da poterlo fare. Vedo tra di noi cosa vi dico? Vi dico che queste pagine che vi sto per vedere, vi sto per dire, parlano usano termini che hanno la loro pregnanza, che sono fulminanti, che sono essenziali. Quando parla di eterno presente, di eterna venuta di Dio, di eterna operazione senza principio, di generazione eterna, ebbene, tutti questi termini presuppongono il superamento del tempo. Non vuol dire che il tempo finisce, vuol dire che si entra in una dimensione diversa, anche spirituale, di quella temporale, di quella delle virtus, di quella del vivere, di quella di ciò che ci dà vita. E volevo appunto iniziare con una pagina che trovo bellissima, no? Ed è quella del capitolo 54, che dice così: parla di una lotta amorosa tra lo spirito di Dio ed il nostro spirito. In questa tempesta di amore sono in lotta due spiriti. Ricordiamoci che la scala di Giacobbe, Giacobbe sulla pietra, che è forte contro Dio e contro gli uomini, combatte e vince l'angelo, no? Cioè, cosa sta facendo? È forte contro Dio, non si dissolve, e contro gli uomini, perché supera la sua condizione, le sue forze, le sue virtù, le sue forze interne, le energie interne umane e psichiche. E in questa tempesta di amore sono in lotta due spiriti, lo spirito di Dio e il nostro spirito. Col suo Spirito Santo, Dio si piega sopra di noi e ci tocca così col suo amore. Dall'altra parte, sotto l'influsso di questa operazione divina e della potenza capace di amare, il nostro spirito si spinge e si piega verso Dio, e così lo tocca a sua volta. Da questo duplice contatto, nell'incontro più profondo, nasce la lotta amorosa. Ed in questa visita, la più intima e la più penetrante che ci sia, ciascuno spirito è profondamente ferito d'amore. Tutti e due, cioè il nostro spirito e lo spirito di Dio, brillano e proiettano la loro luce l'uno sull'altro e si mostrano il volto a vicenda. Questo fa sì che gli spiriti portino a vicenda le veemenze dei loro desideri amorosi, l'uno verso l'altro, reclamando ciascuno dall'altro tutto quello che egli è ed offrendogli tutto se stesso. Ecco quello che fa uscire da se stessi coloro che si amano. Questo tocco di Dio e la sua liberalità, la nostra avidità amorosa, la nostra generosità di contraccambio danno stabilità all'amore. La ripeto, è bellissima. Il tocco di Dio e la sua liberalità. La nostra avidità amorosa, la nostra generosità di contraccambio danno stabilità all'amore. Questo flusso e riflusso ne fanno straripare la sorgente e così il tocco di Dio e il nostro ardore amoroso costituiscono un semplice amore, uno solo, dove l'uomo è interamente posseduto e senza un preciso ricordo di se stesso né di Dio. Senza un preciso ricordo né di se stesso né di Dio. Non sa più che cosa amare. Lo spirito si infiamma a questo fuoco e penetra così profondamente nel tocco divino che, vinto in tutti i suoi ardori ed avendo esaurito ogni sua azione, si consuma e diviene amore egli stesso al di sopra di ogni attenzione. Possiede così la parte più intima del suo essere creato e al di sopra di tutte le virtù, là dove incominciano e terminano tutte le operazioni che una creatura possa compiere. Questo è l'amore in se stesso, fondamento e base di tutte le virtù che il mondo muove. E mentre Cristo dice viene in noi dall'interno verso l'esterno, noi andiamo verso di lui dall'esterno verso l'interno. Ed in tale modo deve farsi l'incontro spirituale. Questa venuta e questo incontro tra noi e il Cristo hanno luogo in due modi, attraverso un intermediario o senza un intermediario. L'incontro con Dio nell'ordine semplicemente naturale è il capitolo 57, che dice così. L'incontro con Dio nell'ordine semplicemente naturale. Dovete ora comprendere e notare con diligenza che l'unità del nostro spirito può essere considerata sotto un duplice aspetto, secondo la sua essenza e secondo la sua attività. Cioè parlo di lo yin e lo yang e lo yin, l'essenza, la parte mascolina, l'attività, la parte femminile. Orbene, nell'ordine semplicemente naturale e secondo la sua esistenza essenziale che lo spirito riceve la venuta del Cristo, senza intermediari e senza interruzione. Quindi, occhio, nell'ordine semplicemente naturale e secondo la sua esistenza essenziale che lo spirito riceve la venuta di Cristo. Infatti, l'essere ideale è la vita che noi abbiamo in Dio, come il nostro archetipo eterno, e l'essere che noi abbiamo in noi stessi, secondo l'esistenza essenziale, non conoscono affatto né intermediario né separazione. Ed è per questo che lo spirito, nella sua parte più intima e più elevata, riceve senza interruzione, di modo naturale, l'impressione della sua immagine eterna, la luce divina. E lui stesso, di fatto, la realtà, quiditas. È lui stesso un'abitazione eterna che Dio possiede come sua dimora permanente e che egli visita incessantemente rinnovandovi la sua venuta e l'irradiazione della luce sempre nuova della sua generazione eterna. Infatti, là dove viene, là già dimora e là dove dimora incessantemente ritorna. A questo punto abbiamo già visto che cosa ci sta dicendo, no? Che queste cose si muovono in modo non temporale e non spaziale, e lo stiamo per vedere ancora. Non viene mai là dove mai ha avuto dimora, poiché in lui non vi è accidente né possibilità di cambiare, e tutto quello che lui abita, abita in lui. Infatti, quando lui viene, non esce mai da se stesso. Così lo spirito possiede Dio essenzialmente secondo la semplice natura e Dio lo spirito, poiché lo spirito vive in Dio e Dio in lui. Ed ha la capacità, secondo la sua parte più elevata, di ricevere senza intermediario la luce di Dio e tutto quello che Dio può donare. Attraverso questa luce, della sua immagine eterna, che si riflette in lui essenzialmente e personalmente, lo spirito, secondo il suo essere più elevato, si immerge nell'essenza divina e possiede là, in modo permanente, una felicità che non terminerà mai. L'impronta dell'immagine eterna di Dio e secondo il suo essere creato che riceve. Allo stesso modo che uno specchio senza macchia conserva fedelmente l'immagine dell'oggetto presente e ne riflette incessantemente l'impressione, con nuova chiarezza, ogni volta che lo sguardo vi si posi sopra. Questa unità essenziale del nostro spirito con Dio non sussiste in se stessa, ma permane in Dio e deriva da Lui. Essa è attaccata a Dio e a Lui ritorna come a sua causa eterna. Sotto questo aspetto non è mai separata da Dio e non può mai esserlo. Infatti, questa unità è in noi per semplice natura. E se la natura si separasse da Dio, ricadrebbe nel puro nulla, morirebbe per una povera. Questa unità è al di sopra del tempo e del luogo, luogo, tempo e spazio, e come Dio agisce sempre senza interruzione. Riceve in modo passivo l'impronta della sua immagine eterna, in quanto porta la rassomiglianza di Dio, essendo per se stessa creatura. Tutti gli uomini, infatti, però dice aggiunge, ce l'hanno in se stessi, sia buoni che cattivi. Ma resta pertanto, nonostante tutto, la causa prima di ogni santità e di ogni beatitudine. Ecco, dice poi, in che cosa consiste l'incontro e l'unione con Dio, col nostro spirito, nell'ordine semplicemente naturale. Mentre, nell'ordine sovrannaturale, è necessario fare attenzione al senso, dice Louis Braille, delle sue parole. Aggiunge, poiché se intenderete bene quello che voglio dirvi e quel che vi ho già detto, comprenderete pure ogni verità divina che possa da chiunque esservi insegnata, ed anche di più, comprenderete di più. Nell'unità di cui abbiamo parlato, il nostro spirito può essere considerato sotto un secondo aspetto, quello della sua attività, dove sussiste in se stesso come nel suo essere personale creato. E qui il fondo originario delle potenze superiori, sorgente e termine di ogni operazione della creatura, cioè compiuta secondo il modo proprio delle creature, tanto nell'ordine naturale che in quello sovrannaturale. Tuttavia, l'unità non supera certo, bellissima, tuttavia l'unità non supera certo, non opera certo, l'unità in quanto unità deve andare oltre l'unità, facciamo così. Tutte le potenze dell'anima, in qualunque modo agiscano, traggono tutta la loro virtù, il loro potere dal loro proprio fondo, che è unità dello spirito nel quale sussiste ed è personale. Se perdiamo la rassomiglianza divina che proviene dalla grazia, saremo dannati. Angelo Silesio che diceva, no? Diceva che cosa? Diceva, se il diavolo abbandonasse l'essere suo, sarebbe subito in braccio a Dio. Attraverso il dono delle virtù, o in modo che supera tutte le virtù, egli imprime in noi la sua immagine e la sua rassomiglianza e fondendo se stesso con tutti i suoi doni. Ci libera dai nostri peccati, ci affranca dalle nostre somiglianze e ci rende somiglianti a noi. Ci affranca e ci rende somiglianti a noi. Poi, sotto questa stessa azione divina che cancella i nostri peccati e ci dona la somiglianza e libertà nella carità, lo Spirito si immerge lui stesso nell'amore di fruizione. Allora avviene, senza intermediario e sovrannaturalmente, un incontro, una unione in cui si trova la nostra beatitudine più alta. Se per Dio è del tutto naturale donare per amore e liberalità, per noi il dono è accidentale e sovrannaturale. Infatti, da estranei e senza rassomiglianza, come prima eravamo, in forza del dono otteniamo la rassomiglianza e l'unità con Dio, la otteniamo. Tra un po' vedremo che cosa significa il termine dono. Come si possiede Dio in unità? E riposo al di sopra di ogni rassomiglianza per grazia. Questo incontro e questa unità con Dio, di cui è favorito lo spirito amante, che egli possiede senza intermediario, devono farsi nel fondo stesso del nostro essere, questo incontro e questa unità, in una regione profondamente nascosta ad ogni intelligenza, a meno che non si tratti dell'atto semplice dell'intelligenza. In questa unità di gioia dobbiamo sempre riposarci al di sopra di noi stessi e di tutte le cose. E al di sopra di noi stessi di tutte le cose. Vuol dire che le cose ci sono e vanno avanti lo stesso. Ed è da questa unità che scaturiscono tutti i doni naturali e sovrannaturali. E la consapevolezza, insomma. Consapevolezza che ha a che fare con l'amore. Senza amore non c'è consapevolezza, senza consapevolezza non può esserci amore. Nondimeno lo spirito amante vi si riposa e al di sopra di tutti i beni vi si riposa, poiché qui non c'è altro che Dio e lo spirito a lui unito senza interruzione e senza intermediario. In questa unità siamo accolti dallo Spirito Santo e riceviamo questo spirito divino, e il Padre e il Figlio, e la natura divina increata, semplicemente perché Dio non si può dividere. La tendenza alla felicità, la tendenza alla felicità con cui il nostro spirito cerca il riposo in Dio è al di sopra di ogni rassomiglianza. Ottiene quanto desidera e possiede sovrannaturalmente nella sua esistenza essenziale tutto quello che lo spirito abbia mai ricevuto in modo naturale. Nello stesso istante, infatti, in cui l'uomo si distacca dal peccato, viene accolto da Dio nell'unità essenziale del suo stesso essere, nella parte superiore del proprio spirito, perché prenda oramai e per sempre in Dio il suo riposo. Nel dominio delle sue potenze riceve nello stesso tempo la grazia, riceve nello stesso tempo e nel dominio delle sue potenze riceve nello stesso tempo la grazia e la rassomiglianza con Dio, perché possa crescere, proprio dire, sempre in nuove virtù, finché dura questa rassomiglianza nella carità e nelle virtù, continua il riposo nell'unità. Ora la rassomiglianza non può mai essere perduta se non con il peccato mortale. Abbiamo visto adesso che il concetto di virtù che è appena è passato. L'abbiamo visto anche nella lettura scorsa, no? Nel Dao Te Ching. Lo stesso questo, no? Questa virtù che è virtus, che è viria, che è potenza, che è, voglio dire, diciamo, la suprema identità, ecco, no? Che è il superamento delle qualificazioni delle nostre potenze interne. Non abbiamo più le azioni che diventano un atto unico, che diventano potenza unica, che è quello. E poi dice: ogni santità ed ogni beatitudine consistono dunque in questo, che lo spirito, a motivo della rassomiglianza con Dio per mezzo della grazia e della gloria, è introdotto nel riposo, nell'unità essenziale. Infatti la grazia di Dio è il cammino attraverso il quale dobbiamo sempre passare se vogliamo raggiungere quella regione dove Dio si dona senza intermediario con tutta la sua ricchezza. E così i peccatori e gli spiriti decaduti sono nelle tenebre perché manca loro la grazia di Dio per essere illuminati, condotti e guidati fino all'unità della gloria. Nondimeno, l'esistenza essenziale dello spirito è così nobile che i dannati non possono nemmeno volerne essere annientati, perché non hanno talmente un forte senso di sé che li porta ad una totale stupidità, alla totale assenza di afflato, che poi è l'assenza d'amore alla fine. Il peccato causa separazione, tenebre, di somiglianza talmente grandi tra la potenza e l'essenza di cui vive Dio che lo spirito non potrà unirsi a lui, nemmeno in quella stessa essenza che, senza peccato, sarebbe il suo proprio dominio e il suo riposo eterno. Più i doni del Cristo sono intimi e più delicata è la sua mozione, più gli esercizi del nostro spirito sono profondi e dilettevoli. Occhio che parlo di esercizi del nostro spirito. C'è un rinnovamento costante perché Dio riversa sempre nuovi doni. Ed il nostro spirito, da parte sua, compie sempre di nuovo il suo ritorno, in proporzione a quel che Dio domanda ed a quello che egli dona. In questo incontro lo spirito riceve sempre e subito, sempre e subito, uno stato più elevato, e da questo fatto deriva costantemente un accrescimento di vita più elevato. Questo incontro attivo si compie tutto attraverso intermediari e i doni di Dio. Le nostre virtù e l'attività del nostro spirito sono questi intermediari. Questo incontro attivo si compie tutto attraverso intermediari. E i doni di Dio, le nostre virtù e le attività del nostro spirito sono intermediari. Quindi i doni di Dio, e va bene, le nostre virtù è già lo spostamento dell'asse per cui non siamo più attaccati, ma viviamo comunque, ma distaccati, la presenza perenne di Dio. E l'attività del nostro spirito vuol dire che comunque l'attività dello spirito va realizzata. Lo spirito, se non fa niente, non si toglie dallo stato ontologico di ignoranza. E questo è possibile proprio grazie a che cosa? Grazie ai doni di Dio, le nostre virtù e l'attività dello spirito. Sono le tre forze, le tre possibilità, i tre strumenti per poter giungere a qualche cosa, chissà, che poi non si giunge a niente, tra l'altro. Infatti, senza il mezzo della grazia di Dio e del libero ed amoroso ritorno verso di Lui, a Lui, cioè se tu non fai il ritorno verso di Lui, eccetera, nessuna creatura può essere salvata.